Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Tra due giorni il conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. Ieri l'ultima messa in suffragio del Papa presieduta dal Cardinale Mamberti. Sud Sudan, bombardato un ospedale di Medici Senza Frontiere, 7 morti, 20 feriti. Parleremo anche della situazione umanitaria nel vicino Sudan e degli attacchi USA contro i ribelli yemeniti Houthi in risposta al missile lanciato contro Israele. Le 8:40 secondi, un buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il ruolo del Papa nella Chiesa e nel mondo. Ne ha parlato ieri pomeriggio il cardinale protodiacono Dominique Mamberti nell'omelia della messa in suffragio di Papa Francesco nell'ultimo giorno dei novendiali. Presente il collegio cardinalizio, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
La missione di Pietro e degli Apostoli è l'amore stesso che si fa servizio alla Chiesa e a tutta l'umanità. E Papa Francesco, animato dall'amore del Signore, è stato fedele alla sua missione fino all'estremo consumo delle sue forze. Il brano del Vangelo di Giovanni nella liturgia del giorno, che presenta l'incontro di Gesù risuscitato con alcuni apostoli presso il mare di Tiberiade e che si conclude con la missione affidata a Pietro e il comando di Gesù «Seguimi», per Mamberti ben si adatta al momento che vive la Chiesa, che chiede a Dio di darle un nuovo successore di Pietro, mentre ancora ricorda Francesco, lui che ha proclamato all'umanità intera la gioia del Vangelo, il Padre misericordioso Cristo Salvatore.
L'ha fatto nel suo magistero, nei suoi viaggi, nei suoi gesti, nel suo stile di vita. Ero vicino a lui il giorno di Pasqua, alla loggia delle benedizioni di questa basilica, testimone della sua sofferenza, ma soprattutto del suo coraggio e della sua determinazione di servire il popolo di Dio fino alla fine.
E come avete sentito, ultime ore queste prima dell'ingresso, dopo domani pomeriggio, in Cappella Sistina dei 133 cardinali elettori per la scelta del 267esimo pontefice. Oggi si terranno due congregazioni generali in cui i porporati metteranno a punto le ultime questioni sulla vita della Chiesa. Nel pomeriggio il giuramento di segretezza nella Cappella Paolina degli ufficiali e degli addetti al conclave. Ora l'attualità internazionale, siamo in Africa, è di 7 morti e 20 feriti, di cui 4 in modo grave. Il bilancio del bombardamento avvenuto sabato scorso sull'ospedale di Medici Senza Frontiere di Old Fangak in Sud Sudan, dove forniva assistenza sanitaria primaria a 110.000 persone. Non è ancora chiaro chi abbia ordinato l'attacco, condannato fermamente dalla Francia. Il servizio di Roberta Barbi.
Tutto è iniziato alle 4:30 di sabato mattina con una bomba sganciata sulla farmacia dell'ospedale che ha incenerito le scorte di medicinali. Poi si è continuato a sparare per una buona mezz'ora sulla città di Old Fangak in Sud Sudan, insistendo particolarmente sul mercato. Il bilancio dell'attacco, di cui ancora non sono noti i responsabili, è complessivamente di 7 morti e 20 feriti, di cui 4 in modo grave. La struttura sanitaria era gestita dall'ONG Medici Senza Frontiere, che ha definito l'episodio un'evidente violazione del diritto internazionale. Il nosocomio distrutto ora lasciato 110.000 persone prive di assistenza sanitaria. Si tratta del secondo attacco contro un ospedale dell'organizzazione nel paese, dopo il saccheggio operato da uomini armati in quello di Ulang il 14 aprile scorso. Il Sud Sudan, indipendente dopo una sanguinosa guerra civile che ha provocato 400.000 morti, negli ultimi mesi rischia di ricadere nella violenza a causa degli scontri tra le forze del presidente Kiir e quelle fedeli al vicepresidente Machar, arrestato nel marzo scorso.
Ci spostiamo nel vicino Sudan con l'intensificarsi dei combattimenti. Nella regione del Darfur i bambini stanno sopportando il peso di una catastrofe umanitaria sempre più grave. Migliaia di famiglie sono state costrette a fuggire dalle loro case alla ricerca di sicurezza. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
L'escalation dei combattimenti dall'11 aprile ha provocato centinaia di morti e un esodo di massa di civili. Circa 150.000 persone hanno cercato rifugio ad Al-Fasher, ammassandosi in edifici incompiuti o scuole, ma sono ancora esposti ai continui bombardamenti senza accesso ad acqua, cibo o assistenza sanitaria. I continui combattimenti hanno gravemente limitato i movimenti e interrotto le operazioni umanitarie. Gli ospedali funzionano a malapena e si prevede che le forniture mediche si esauriranno nel giro di poche settimane. Si registra inoltre una crescente carenza di acqua e di carburante per i generatori. I focolai di malattie prevenibili sono in aumento. A Zamzam i servizi nutrizionali critici sono stati sospesi in seguito agli attacchi alle strutture, mentre sono stati segnalati più di 800 casi sospetti di morbillo a Tawila, dove i servizi non riescono a soddisfare la domanda eccessiva. Tutte le parti in conflitto facilitino un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, è l'appello lanciato dall'UNICEF.
Cambiamo scenario, le certezze del presidente americano Trump per l'avvio di colloqui di pace tra Russia e Ucraina si stanno trasformando in perplessità, detta dello stesso capo della Casa Bianca. Intanto il presidente ucraino Zelensky nutre dubbi sulla tregua di 3 giorni annunciata dal suo omologo russo Putin e afferma che le armi dovrebbero tacere per almeno 30 giorni per avviare proficui colloqui di pace. Sul terreno continuano gli attacchi con droni dall'una e dall'altra parte. Ed ora in Medio Oriente, perché dopo il missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen, che ieri ha colpito l'aeroporto di Tel Aviv causando 6 feriti, i miliziani stessi denunciano attacchi statunitensi contro la capitale Sana'a e minacciano altri lanci contro Israele. Il servizio di Francesco De Remigis.
Il ministro della difesa iraniano Aziz Nasirzadeh ha definito lo Yemen una nazione indipendente che prende le proprie decisioni in autonomia. Teheran respinge così le accuse degli Stati Uniti che vedono la mano dell'Iran dietro al missile balistico lanciato ieri dai ribelli Houthi contro l'aeroporto di Tel Aviv. L'azione yemenita, che ha provocato 6 feriti lievi e una provvisoria chiusura del Terminal 3, ha innescato nella notte la risposta militare da parte di Washington. I ribelli denunciano decine di attacchi americani e minacciano nuovi lanci di testate contro Israele, il cui scudo ieri non si è rivelato pienamente efficace, ma è sempre più chiaro che nei ripetuti scambi di accuse tra Israele e Yemen c'è sullo sfondo il complicato rapporto tra Washington e Teheran. Se venissimo attaccati risponderemmo con la forza e prenderemo di mira le loro basi, ha affermato il ministro della difesa iraniano mentre venivano diffuse le immagini di un nuovo missile balistico a combustione solida con una gittata di 1200 km. Ma silenziosamente la diplomazia dei due paesi prova a parlarsi. Sul dossier nucleare si cerca una nuova data per i colloqui fra le parti.
Ancora Medio Oriente, Papa Francesco prima della sua scomparsa ha chiesto alla Caritas di Gerusalemme di trasformare la Papa Mobile in una piccola stazione sanitaria per i bambini di Gaza. Il veicolo, affermano i vertici di Caritas Svezia che collabora al progetto, sarà in grado di raggiungere i minori che oggi non hanno accesso al sistema sanitario di Gaza, quasi completamente al collasso. E i caccia israeliani hanno attaccato la città di Hama nella Siria centrale. L'esercito israeliano ha anche affermato che le proprie truppe sono schierate nella Siria meridionale a difesa dei villaggi drusi. Alessandro Guaracci ha sentito Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V.
Sicuramente Israele ha interesse nella protezione dei drusi solo nella misura in cui serve a garantire la sua sicurezza nazionale. Israele vuole cercare una sorta di engagement con le minoranze druse della Siria meridionale nel tentativo di creare, diciamo così, una condizione valevole per continuare le sue operazioni nel paese.
Ecco, in questo momento secondo lei il governo siriano è troppo debole o troppo immaturo per poter prendere delle contromisure, secondo lei?
Questo governo risente delle troppe fratture, delle troppe divisioni e anche dell'esposizione ai diversi supporter esteri.
In chiusura torniamo a parlare di questo periodo particolare che la Chiesa sta vivendo. Anche il giubileo del 1700 fu segnato dalla morte di un pontefice, Innocenzo XII. La questione è commemorata in una moneta conservata oggi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Tante le somiglianze tra quel momento e l'attuale. Paolo Ondarza ne ha parlato con Eleonora Giampiccolo, direttore del Dipartimento Numismatica della Biblioteca Vaticana.
Innocenzo XII era stato un papa che ha tante somiglianze per quanto riguarda il suo atteggiamento con Papa Francesco. È conosciuto come il padre dei poveri. Lui aveva avuto proprio un'attenzione particolare per i poveri, gli emarginati. Aveva avviato dei lavori per aiutare i senza tetto, per aiutare gli orfani. E poi Innocenzo XII alla sua morte ordinò che tutto quello che possedeva fosse venduto e che il ricavato fosse distribuito ai poveri.
L'iconografia della colomba dello Spirito Santo è tipica della sede vacante.
a partire dal XVII secolo diventa espressione della guida divina che deve indirizzare appunto i cardinali nella scelta del nuovo Papa e anche speranza e attesa del nuovo pontificato.
È tutto da Daniele Giorgi in regia, Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, l'informazione della Radio Vaticana torna tra un'ora.